E ci tiene compagnia anche un grande, grande cuore grifone come Claudio Nofri. Ciao Claudio!
Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ciao!
Abbiamo sentito spesso anche Claudio qui su Tiamburi, te lo ricordo tra l'altro, un bellissimo speciale in cui ero coinvolto anch'io nel derby San Giovannese Montevarchi. Claudio Nofri fu grande protagonista. Restiamo però sul Genoa, perché quest'oggi c'è un José Mourinho, raccontavamo, e vado da Valerio Richiello per tutti i dettagli, che ha menzionato il Genoa riguardo un nome molto importante che potrebbe approdare in Italia, ovvero quello di Danny Rose.
Sì, ho visto anche io le dichiarazioni di Mourinho, e sicuramente se Mourinho parla così di un giocatore è un dato in più sul valore del calciatore. Devo dire che però finora, almeno fino a ieri, avevamo avuto smentite da parte del Genoa sull'interesse verso questo giocatore, nel senso che era sì un giocatore che piaceva, però non sembrava un'operazione tanto fattibile. Sicuramente ora le dichiarazioni di Mourinho potrebbero anche riaprire un po' il discorso. È un ruolo dove comunque il Genoa ha già preso anche un altro calciatore, Cisborra dall'Atalanta, e quindi bisogna un po' vedere, anche perché il Genoa in questo momento è una squadra che sta comprando, cercando nuovi giocatori, però ha anche la necessità di vendere assolutamente, perché poi la rosa diventa troppo ampia.
Vado da Claudio Nofri. La costruzione della rosa del Genoa, per certi versi ovviamente stuzzica, perché il Genoa fa sempre questo mercato faraonico, sia in entrata che in uscita, muove una quantità incredibile di giocatori. Dall'altra parte però c'è preoccupazione anche da parte dei tifosi, perché ancora una volta tutti questi movimenti riportano e rievocano stagioni un po' complicate, no Claudio?
Ma sì, è ancora più complicata, almeno all'inizio, questa che sta per cominciare, appunto, perché effettivamente c'è si deve delineare, diciamo, intanto lo schema tattico e attraverso lo stesso le eventuali caratteristiche dei giocatori. Tra virgolette, Maran sembra per adesso costretto, sempre tra virgolette, è ovvio, ad annunciare un 3-5-2 che ha provato nelle ultime due amichevoli con il Carpi e con la Carrarese, anche se è uno schema che lui in carriera ha utilizzato veramente molto poco, perché sia dai tempi del Varese che poi al Chievo lui ha iniziato con un 4-4-2, poi in una partita a Empoli dove era in grande difficoltà aveva spostato Birsa trequartista e Castro mezzala, facendolo diventare un 4-3-1-2, che poi ha mantenuto proprio attraverso quel buon inizio, perché quella partita stava perdendo 1-0 e poi l'ha vinta 3-1, l'ha mantenuto per tanto tempo, cambiandolo solo a Cagliari in qualche maniera per l'assenza di Pavoletti, e quindi con Simeone c'erano magari due trequartisti che potevano dargli una mano, e quindi tra virgolette anche lui lo conosce poco questo modulo, e finché non arrivano gli interpreti ideali per attuarlo è chiaro che la difficoltà è ingigantita dal fatto che fra una settimana si comincia a giocare, per cui insomma il Genoa non sta attraversando anche in questo momento, al di là del fatto che per esempio adesso è arrivato Zaic, Valerio poi ci dirà appunto qualche cosa sotto il profilo dell'ufficialità di questa operazione, che è un trequartista che quindi non si allineerebbe neanche bene al modulo provato in queste due amichevoli. Insomma, c'è un po' di casino, come si dice al bar.
Un po' di casino che, ripeto, c'è stato purtroppo anche in altre annate. Abbiamo recuperato intanto Valerio Arrichiello. Valerio, parlavamo con Claudio Nofri riguardo questa incongruenza tattica per quanto riguarda l'arrivo di Zaic, trequartista almeno in questa prima fase non previsto dallo scacchiere tattico di Rolando Maran, e sottolineavamo un po' questa confusione costante che si fa a livello soprattutto tattico attorno al Genoa per quanto riguarda il mercato. Valerio.
Sì, devo dire che Fagiano, anche quando aveva parlato, mi sembra, con noi, o comunque parlando appunto del modulo del 3-5-2, aveva parlato anche di una possibile variante del 3-4-1-2, e quindi questo potrebbe farci capire poi perché arriva Zaic, ma Zaic potrebbe anche invece essere un giocatore che potrebbe poi permettere, magari andando avanti, a Marandi di usare anche il 4-3-1-2, che, come giustamente diceva Claudio, è un modulo che lui ha usato tantissimo negli ultimi anni col Chievo e poi anche col Cagliari prima poi dell'ultima stagione, dove quando si è fatto male Pavoletti è passato un po' al 4-3-2-1. È vero, il Genoa sono un po' di anni che prova magari a cambiare modulo e poi però si rifugia sempre nel 3-5-2. È un aspetto sicuramente da chiarire, probabilmente si cerca anche di capire quello che poi si riesce a portare a casa col mercato, però io penso che poi magari nelle prime due partite si può anche provare varie cose, poi chiuso il mercato bisognerà cercare di fare almeno una scelta più definitiva, magari avere delle varianti, però partire da un modulo base. Maran è un tecnico che comunque ha fatto più moduli. Io per esempio avevo sentito Giovanni Marchese, ex terzino del Genoa, che ci raccontava anche dell'anno di Catania, lì per esempio aveva giocato col 4-3-3, quindi sicuramente almeno è un tecnico pronto a cambiare anche le sue idee in base a quello che poi è il materiale che ha a disposizione.
Allora, c'è una notizia di oggi relativa a un interesse per Cutrone della Fiorentina. Vi chiedo se è un'operazione fattibile, se potrebbe essere, insomma, l'uomo giusto.
Allora, resto da Valerio per le ultime di mercato, sì. E poi vado a commento invece con Claudio Nofri. Valerio, le ultime su Cutrone.
Sì, no, è un giocatore che piace già da inizio, diciamo, mercato, che è uno dei nomi che girano un po' per l'attacco del Genoa. Credo che sia un'operazione anche fattibile. Il Genoa segue anche altre piste per l'attacco, si sta cercando di riportare a casa Sanabria, piacciono anche Pavoletti e Inglese, che sono due giocatori che vengono da infortuni, però che sono conosciuti benissimo sia dal mister Pavoletti, sia Inglese, da entrambi, sia da Fagiano che da Maran. Però anche Cutrone è un nome che piace. Anche lì poi c'è anche Stepinski, che è un'altra possibilità di un eventuale scambio con Favilli, però poi torniamo a quello che dicevamo prima, il Genoa anche in attacco poi dovrà fare delle scelte e probabilmente, ecco, certo. Pinamonti credo quasi sicuramente non resterà e anche Favilli potrebbe andare via. Sulle caratteristiche ovviamente ci rimettiamo invece a Claudio.
Andiamo allora subito da Claudio Nofri.
No, io penso che al di là delle caratteristiche non che sia sbagliata la scelta di Cutrone, assolutamente, giocatore anche di prospettiva, che forse nel momento in cui è esordito sembrava poter avere un'ascesa un po' più rapida, si è un po' fermato in qualche maniera, però proprio in relazione a questo, l'errore dell'anno scorso non è il valore assoluto dei Sanabria, dei Pinamonti, dei Favilli, che secondo me diventeranno ottimi attaccanti, però era che erano messi tutti insieme, quindi con uno stato di tensione nel momento in cui non riuscivi a fare gol, che non potevano sopportare a livello anche appunto emotivo, oltre che tecnico. Per cui ci vuole un centravanti vero, sicuro, anche se nel calcio di sicuro c'è poco e niente, però uno che ti dia la possibilità, la certificazione in carriera, che va in doppia cifra spesso e volentieri. Allora li metti dentro i Sanabria, se va via Pinamonti, i Favilli se non va via per Stepinski, e loro crescono in maniera importante e metti a posto il reparto che è veramente stato l'anno scorso il tallone d'Achille, diciamo, di una squadra che ne ha avuti molti, però soprattutto questo, perché nelle partite in cui magari avevi certe difficoltà è l'attaccante che ti risolve il problema con il gol, insomma è sempre un qualche cosa di estremamente positivo. Per cui io Cutrone non lo ritengo ancora certo in questa situazione, lo metto alla pari, al di là dell'età, lo metto alla pari a tutti gli altri, e secondo me ce ne vuole uno diverso, insomma.
Io però adesso con Claudio Nofri vengo anche da Valerio Richiello, perché al netto poi di quelle che sono le notizie di mercato che orbitano attorno al Genoa, un discorso importante, un topic importante va aperto anche per l'arrivo di Rolando Maran. Una scelta che io sinceramente, vista comunque la conclusione della passata stagione con Davide Nicola in panchina, non mi aspettavo, visto anche il legame forte tra Davide Nicola e la stessa piazza del Genoa. Allora chiedo se per esempio Claudio Nofri si aspettava un ennesimo cambio di rotta da parte del presidente Preziosi.
Per quanto riguarda l'affetto personale che ho per Davide, e soprattutto, questo conta relativamente, ma soprattutto per quello che ha dato, ovviamente, in una situazione molto molto difficile, tra l'altro complicata poi per il lockdown, perché precedentemente a questo la squadra aveva un'organizzazione di gioco magari non spettacolare, ma sicuramente io ricordo perfettamente, per aver assistito in diretta, diciamo così, allo stadio di Bergamo contro l'Atalanta, fecero una gara straordinaria perché l'Atalanta aveva veramente grandi difficoltà a mettere in campo quel gioco che ci ha sempre deliziato, diciamo così. Per cui, però il problema non è tanto il cambio eventuale, perché se tu fai una scelta ponderata, giustificata da alcune tue intenzioni di vedere un altro modo di giocare, di valorizzare il prodotto della rosa in un'altra maniera, ci sta. Il problema è che bisogna dar fiducia poi a quello che arriva, perché il problema grosso è stato proprio l'anno scorso, che dopo un inizio di campionato e un precampionato molto buono da parte di Andrea Zoli, allora mi ricordo pareggio a Roma 3-3, vittoria con la Fiorentina 2-1, sconfitta con l'Atalanta, che non tutti gli spettatori sanno ancora che il Genoa ha perso quella partita, perché è arrivata al 96esimo quella sconfitta, e quindi sono usciti che erano tutti convinti che magari si era pareggiato. Allora voglio dire, dopo il primo tempo di Cagliari è venuto fuori un polverone che ha destabilizzato proprio ufficiosamente, diciamo così, l'operato di Andrea Zoli. Poi l'arrivo di Thiago Motta, uno che diventerà magari il più grande allenatore di tutti i tempi, ma non aveva ancora mai allenato se non la primavera del PSG. Per cui ecco, è questo che voglio dire. Secondo me la scelta di Maran deve essere supportata, anche se per ragioni anche piuttosto logiche che citavamo prima, cioè il fatto che è appena arrivato, il modulo è ancora tutto da decifrare in relazione al fatto che praticamente il mercato è appena iniziato, e allora ecco che bisogna dargli fiducia assolutamente, nonostante magari ci possano essere dei passi falsi iniziali. Questa è la linea da attraversare proprio per cercare. Io, il mio parere su Maran, per me è un ottimo acquisto, perché è una persona veramente in gamba, ma non basta quello, ma anche un allenatore che ha grande esperienza anche di situazioni di difficoltà, magari non a livello di tensione come ci potrebbe essere a Genova, perché a Verona, insomma, col Chievo c'era meno tensione, meno paura di entrare in campo eccetera, ma comunque dovevi sempre lottare per un obiettivo che era la salvezza. Allora, in questa situazione Maran è l'allenatore ideale, ma devi dargli assolutamente fiducia al di là dei primi risultati.
È chiaro.
Vado da Valerio Arrighiello anche sul tema relativo a Rolando Maran.
Io però mi ricordo qualcuno che in redazione giudicava Maran non un allenatore bravissimo.
Ma qua da noi intendi?
Sì, mm-hmm. Che dice riesce a fare la prima parte di campionato, poi dopo le squadre di Maran piano piano vanno giù. Insomma,
non sono io, Valerio, giuro, non puntate il dito verso
io. Un po' come il Cagliari lo scorso anno.
Valerio.
Sì, vabbè, questo diciamo il Cagliari lo scorso anno è effettivamente andato un po' così. Col Chievo succedeva, però credo che col Chievo fosse anche un po' una scelta, perché magari lui partiva forte e faceva un grande girone d'andata, portandosi subito a casa i punti che poi gli permettevano di stare un po' più tranquillo nel resto della stagione. Già a Catania, per esempio, fu un campionato dove andò forte dall'inizio alla fine, facendo il record di punti, arrivando ottavo. Però sicuramente quello del Genoa è, l'ha detto sul stesso, l'occasione più importante della carriera, può essere un po' un momento spartiacque anche per lui, per capire se riuscirà a fare un salto di qualità in una piazza che comunque, sia per la passione forte che c'è, sia per le ultime annate difficili, è comunque una piazza che è complicata, ecco, da domare, anche perché, come diceva Claudio, negli ultimi anni non si è mai trovata continuità. Ecco, io, tornando a Nicola, credo che c'è poco da dire. È ovvio che Nicola, per quello che ha fatto, poteva tranquillamente meritare la riconferma per i punti che ha fatto, per come ha salvato il Genoa. Poi sicuramente era un Genoa più bello prima dello stop e del lockdown, più incerto magari nel finale, però i punti è riuscito comunque a farli. Però la chiave di tutto è veramente la fiducia. Cioè, il Genoa ha cambiato troppo spesso allenatore negli ultimi anni, non è mai riuscito a dare continuità ai suoi progetti. Maran è un tecnico che al presidente Preziosi piace da anni, è riuscito stavolta a prenderlo, era il momento in cui poteva farlo, anche se italiano è stata la prima tentazione, piaceva molto anche al direttore sportivo Fagiano, ma poi è rimasto allo Spezia. E la cosa fondamentale in questo momento, si prende Maran, è arrivato un nuovo direttore sportivo, bisogna dargli un po' di tempo, non bisogna buttare tutto all'aria anche se il campionato dovesse partire male. Io credo che questo sia fondamentale, perché comunque se non c'è solidità dietro, qualsiasi allenatore poi va in difficoltà. E bisogna sperare poi appunto di riuscire in un mercato che è molto particolare quest'anno, perché è pochissimo tempo, di dargli i giocatori adatti per poter fare il gioco che vuole. Però credo che finché il Genoa non troverà questa convinzione nel puntare sugli allenatori che prende, non potrà mai andare meglio di come è andata negli ultimi anni, perché poi se andiamo a vedere i nomi degli allenatori che sono passati di qua nelle ultime stagioni, sono tutti ottimi allenatori.
È vero, questo assolutamente.
Posso aggiungere?
Certo, devi Claudio, così poi vi salutiamo.
No, proprio, allora, ci sono due presidenti, no, che capiscono di calcio, lo attuano, diciamo così, da tantissimo tempo. Uno è appunto Preziosi e l'altro è Pozzo dell'Udinese. Sono le due squadre che negli ultimi 5-6 anni mi sembravano cambiato più allenatori, va bene? Questo mi fa pensare in qualche maniera, detto proprio appunto informalmente, se vogliamo, che ci sia magari un delirio di onnipotenza, diciamo così, nella testa di due che ormai pensano di capire il calcio in tutte le sue sfumature, e allora prendono decisioni a seconda di un episodio o di un altro perché vedono qualche cosa che non va. Ecco, per seguire il discorso di Valerio e quello che avevo fatto precedentemente, invece assolutamente, intanto il calcio non è una materia scientifica per cui bisogna sempre stare molto attenti a parlare e a decidere, ma soprattutto, proprio ancora peggio, è per chi capisce di calcio, e Pozzo e Preziosi capiscono sicuramente di calcio, allora devono ridimensionarsi e cercare di capire che non sempre, se tu fai una scelta oculata prima, la devi supportare con una fiducia che invece negli ultimi anni non c'è stata assolutamente.
Sono assolutamente d'accordo su questo pensiero, che mi pare sia la giusta conclusione del bel discorso che abbiamo fatto. Ringrazio Claudio Inopri e Valeria Richiello, davvero una bella chiacchierata. Grazie.
Ciao.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao. A tutti voi. Ciao, ciao.